I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Dunque, a noi è riservato il compito un po' di concludere i lavori di questi due giorni. E se non era facile prima sintetizzare il singolo panel, certamente non è facile sintetizzare la due giorni, ma questo che sia compito più di Natalie. Da parte mia, io credo che anche con l'intervento del mio presidente ieri, Francesco Profumo, e oggi del mio collega Nicolò Russo Perez, si sia un po' capito il ruolo che può avere una fondazione grande, una tra le principali d'Europa, filantropica, che svolge un ruolo evoluto nel territorio, no? Quindi non solo quello di passivamente ricevere richieste di contributo o cogliere quello che il territorio offre e elargire denaro, ma lavorare impastando quello che è la materia del territorio. E avendo noi fatto una scelta col piano strategico attuale di allinearci, come è stato già detto, a livello mondo all'Agenda 2030, a livello Europa a quella che era prima il piano von der Leyen e poi è stato quello che era Recovery and Resilience Facility e di conseguenza a livello italiano la stagione del PNRR, è chiaro che le dimensioni internazionali devono esserci, non possono non esserci, e anzi sono molto rilevanti in tutte le loro dimensioni. Alcune appunto sono state ricordate e discusse profusamente, quindi quella di agevolare la presenza sul territorio di dibattiti di primissimo piano, come sono stati quelli di questi due giorni, così come connettere le eccellenze del territorio alle eccellenze a livello nazionale e internazionale. Io ne aggiungo due, forse più ovvie anche, ma meno citate. Una è il tema sociale, cioè noi come fondazione sentiamo anche la responsabilità di rispondere per quello che possiamo, e a livello certamente più locale che mondiale, alle conseguenze sociali di tutto quello che di cui avete parlato e che già vediamo, dalla crisi dei rifugiati all'aumento delle bollette che per il terzo settore o per la cultura, cioè per chi non può in qualche modo ribaltare sul prezzo come le imprese, questo tipo di rincari diventano un fattore veramente di difficile assorbimento, e quindi siamo intervenuti per esempio con un bando ad hoc e così via. L'altra dimensione è quella di investitore, cioè una fondazione con un endowment come la Compagnia di San Paolo è un investitore, e avendo noi il cosiddetto donor stock, che vale un terzo del nostro patrimonio, investito in un soggetto italiano listato, dobbiamo gestire i due terzi del patrimonio in modo complementare in termini di rischi, sia geografici sia idiosincratici e quant'altro. E quindi per noi questi tipi di riflessione hanno anche una grande valenza di tipo di orientamento strategico nel momento in cui dobbiamo agire con la mano degli investimenti, per capire. E questo però mi permette anche di riportare un altro elemento, cioè e per me, e lo posso fare credo essendo non un addetto ai lavori, quindi avendo una visione un po' più naive, no? Sui temi di cui avete parlato ieri e oggi. Cioè, se noi andiamo sugli analisti finanziari e su quello che la finanza sta facendo, alcune delle cose di cui sono state discusse qui in modo problematico sono già date per acquisite, no? E quindi per esempio il tema del reshoring, del friendshoring è già dato per acquisito, anche se poi sappiamo che magari non è così, e sappiamo le conseguenze dal punto di vista di dove si orientano gli investimenti e quindi poi di cosa diventa effettivamente la realtà di domani, no? Quindi questo penso sia un elemento da tenere in considerazione. Sempre questo mio essere naive mi permette magari di concludere con un po' di ottimismo, ecco, no? Quello che magari a volte rischia di mancare a chi ha il dovere di analizzare in modo scientificamente rigoroso i dati. E ottimismo da due punti di vista, io dico. Da un lato il titolo della conferenza, no? Pensiero globale, azione locale, ha fatto il suo ingresso, se volete, nell'opinione pubblica in modo, per le concezioni che gli diamo oggi, intorno al 2000, no? con Seattle, con Genova, con quel tipo di globalizzazione di cui la società vedeva gli effetti negativi e quindi si diceva dobbiamo agire localmente perché globalmente stanno succedendo delle cose che rischiano di dare degli impatti tutti negativi a livello locale. Beh, oggi riproponiamo questo titolo in un'accezione molto diversa, no? In cui vediamo che ci sono dei fenomeni globali che impattano fortemente sul livello locale, ma a livello locale, diciamo, ne può cogliere delle opportunità o comunque si riorienta necessariamente ed è interessante ed è stato interessante capire e vedere come tutte le varie dimensioni, l'avete fatto molto bene, no? Possono avere questa doppia valenza di trend globali e poi impatto sulle scale, diciamo, meso e micro. Il tema della resilienza è stato citato molte volte in questi due giorni. Io non ho assistito a tutti i lavori, non ho sentito la parola antifragilità, che diciamo non è che io sia appassionato di questo tipo di dare i nomi alle cose, però di fatto è quella che è considerata l'evoluzione, no, della teoria resiliente. E quindi, però è stato discusso nei fatti, cioè proprio ieri si diceva dobbiamo tornare indietro se quello che c'era prima ci piaceva, se no non è che dobbiamo tornare per forza. Beh, la resilienza in teoria, cioè in senso stretto è quello, no? Tornare esattamente come prima. Invece l'antifragilità è dire, diciamo, facciamo una nuova costruzione più che una ricostruzione. Ebbene, mi sembra che tutti, no, abbiano portato evidenze di questo fatto. Così come i temi delle crisi, non so, nelle supply chain, nelle catene del valore, nelle filiere, certamente porranno degli shock e bisogna, è necessario che i soggetti, diciamo, di accompagnamento, noi nel nostro piccolo, i governi, siano molto presenti appunto ad accompagnare soprattutto i soggetti più fragili. D'altra parte è così che si innova. No, nel senso che dalla manifattura alla produzione, dalla distribuzione eccetera, diciamo, il momento dell'innovazione è il momento in cui il paradigma di prima non funziona più e non è più cost effective, altrimenti non verrebbe in qualche modo abbandonato se non dai newcomer eccetera, no? Con le teorie classiche. Finisco evidenziando ancora un tema, cioè il multilateralismo. Certamente il multilateralismo, spinta al multilateralismo, le abbiamo viste e lo capiamo bene se parliamo di lotta al cambiamento climatico, gli sforzi per uno sviluppo sostenibile, i temi della pace, i temi del Covid. Ebbene, io vedo anche la voglia, no? Da parte delle nazioni, dei sistemi internazionali, di trovare dei piani su cui ritrovare concordia. Cioè, il momento attuale è un momento in cui vediamo deteriorate probabilmente tutta una serie di situazioni in cui il multilateralismo si sperava ci fosse, si era sperimentato e oggi è deteriorato, però c'è questa voglia di trovare altri campi, altri piani e quelli che ho elencato, ma sicuramente ce ne sono altri, per esempio nella ricerca scientifica, nello sviluppo, diciamo, umano e sociale, possono magari trovare energia da questo momento in cui gli stati sicuramente saranno anche frustrati dal fatto di non riuscire più a trovare degli accordi su dei terreni che ormai sono, diciamo, sclerotizzati dal punto di vista delle posizioni. Ecco, certamente, e concludo veramente, eventi come questo di oggi, il nostro rapporto strategico con l'OIAI favoriscono la comprensione di queste dinamiche che interessano sempre più da vicino i territori. E per questo, quindi, per l'organizzazione di questo evento e di altri, ringrazio molto il presidente Ferdinando Nelli Feroci, la direttrice Natali Tocci, tutto lo staff dell'OIAI, ma anche tutto lo staff chiaramente della Compagnia di San Paolo, che ha collaborato a organizzare questi due giorni. Speriamo tutti di rivederci a Torino, di rivedervi a Torino, per continuare a condividere opportunità di conoscenza, approfondimento sull'attualità e del contesto internazionale. Grazie a tutte e a tutti.
Thank you. Beh, grazie a te Alberto, e anch'io appunto parto dai ringraziamenti, perché poi se non lo faccio all'inizio mi dimentico sempre, e quindi anch'io parto dai ringraziamenti a tutto il team AI, non faccio adesso lunga lista di nomi, tutto il team CSP, perché il vero punto è che credo che siamo riusciti in quello che era l'obiettivo, no? E l'obiettivo era veramente mettere insieme quelle che poi sono le nostre competenze, il lavoro che abbiamo fatto insieme, non solamente negli ultimi mesi, ma nel corso degli anni, e farlo portandolo qui a Torino, e anche, credo, mettendo in luce il fatto che tutti i vari progetti sui quali abbiamo lavorato nel corso degli anni in realtà si tengono insieme, no? Cioè, c'è una linea, c'è una storia che in qualche modo credo che sia emersa in maniera anche molto potente nel corso di questi due giorni. E ne voglio parlare brevemente, magari prendendo come spunto un concetto, che è il concetto delle contraddizioni. Sarà che adesso emerge la mia passione per Hegel, e quindi ecco, uso un pochino il tema delle contraddizioni, perché credo che in realtà in ciascuno, ma contraddizioni che si contengono, no? Che non devono essere risolte perché in realtà coesistono, no? E riprendendo un pochino i vari punti che sono emersi, credo, diciamo, un punto interessante sia emerso proprio all'inizio con l'intervento del ministro Giovannini, che ne ha quasi fatto un discorso metodologico, no? Cioè, noi siamo abituati, abbiamo avuto la grande fortuna, di vivere in una grande eccezione storica, in un periodo in cui c'era una certa prevedibilità, e quindi anche inconsciamente tutti i nostri modelli, le nostre metodologie, gli assunti che c'erano dietro, le premesse dietro a tutto questo, avevano un bias fortissimo nei confronti del gradualismo. Cioè, se pensiamo al modo in cui facciamo scenari, no? Tendenzialmente lo scenario che poi tendiamo a favorire è uno scenario di mezzo, no? Perché abbiamo appunto questo bias nei confronti del disruption. Ecco, se c'è una cosa che sta emergendo in questa fase storica, diciamo, di policrisi, è che se c'è una cosa prevedibile è proprio l'imprevedibilità. E credo che questo sia un punto, diciamo, metodologico proprio sul quale istituti di ricerca come lo IAI, fondazioni come CSP veramente si devono, come dire, devono riflettere proprio per rimettere in discussione quelli, ripeto, che sono, diciamo, che sono i nostri metodi, no? Che sono i nostri assunti di base. La seconda contraddizione riprende un po' questo discorso della resilienza e della fragilità, perché credo che sia questo, Alberto, esattamente il punto. E ne faccio anche un appunto, riprendendo anche i discorsi che si facevano sulla guerra in Ucraina, ma anche che cosa ci racconta delle democrazie, no? Abbiamo parlato molto di questo rischio di un affaticamento, no? Delle democrazie nel sostenere un certo tipo di sforzo. E qua vediamo le due facce della resilienza. C'è Putin che pensa che la resilienza sostanzialmente significa la capacità di sopportare il dolore, e da questo punto di vista effettivamente le democrazie non sono particolarmente resilienti, no? Cioè, appena abbiamo un livello, come dire, appena scatta, diciamo, il costo, che può essere tendenzialmente economico, perché grazie cielo non c'è un costo di sicurezza, subito le nostre opinioni pubbliche iniziano, diciamo, a lamentarsi, con tutte le conseguenze sociali e poi economiche, sociali e quindi anche politiche. Ed effettivamente c'è un tema, diciamo, di resilienza che si traduce nella sopportazione del dolore. Però è anche vero che, come diceva appunto il ministro Giovannini, la resilienza è anche la capacità di adattamento, no? La capacità di trasformazione. E da questo punto di vista le democrazie sono infinitamente più resilienti di sistemi autoritari. E quindi, diciamo, questa contraddizione, queste due facce della medaglia, diciamo, della resilienza, che credo che siano emerse in maniera molto, molto potente, appunto. Terza contraddizione è quella, come dire, tra il promuovere e il proteggere, no? E qua emergono discorsi sulla difesa, ma non soltanto. Quando vivevamo nel magico mondo dell'ordine liberale internazionale, eravamo nel business del promuovere i nostri principi, i nostri valori, perché sostanzialmente il resto del mondo voleva semplicemente diventare come noi. Poi ci siamo svegliati e ci siamo ritrovati nell'orribile mondo in cui questa parolaccia geopolitica ha iniziato a diventare sempre più forte, quasi assordante, e allora siamo entrati in una modalità di protezione, quindi non dovevamo più promuovere i nostri valori, dovevamo proteggere, perlomeno proteggerli al nostro interno. Ecco, quello che credo che adesso sta emergendo è il fatto che, per dirla diciamo in inglese, we have to walk and chew gum at the same time, cioè non esiste un mondo, e credo, ripeto, anche qua la guerra in Ucraina fa emergere in maniera estremamente forte, no, anche tutti i dibattiti, non so, sull'allargamento all'Ucraina, cioè se noi avessimo il lusso di poterci circondare di tante piccole Svizzere, potevamo stare semplicemente nel business della protezione, e però non siamo circondati da piccole Svizzere, e quindi bisogna, come dire, promuovere e proteggere al tempo stesso. Poi le contraddizioni che emergono in tutto, diciamo, il discorso energia, da un lato sicurezza energetica e dall'altro transizione, e come conciliare, diciamo, queste due cose, e il catch 22 che credo che sia emerso in modo iper interessante nel panel, perché appunto ci ritroviamo in un contesto in cui se investiamo di più per assicurare, se investiamo più in fossili intendo, per assicurare nell'immediato una sicurezza energetica, questo chiaramente rema contro la transizione e la decarbonizzazione, ma se non investiamo, non soltanto, come dire, c'è il rischio ovviamente di un'insicurezza energetica, no, ma anche problemi che possiamo, diciamo, creare in quei paesi, no, il punto che sottolineava anche Marco insieme ad Annalisa, ai paesi sostanzialmente più poveri che non si possono permettere, diciamo, i nostri prezzi. E quindi come conciliare, diciamo, queste due cose. Chiudo con l'ultima contraddizione, che riprende un po' il titolo della conferenza, no? L'universale e locale. Perché da un lato c'è questo tema, appunto, che già sono 20 anni, no? Che come diceva Alberto sta emergendo, proprio, no? È proprio mentre il mondo si globalizzava che comunque emergeva in maniera molto più forte il bisogno, diciamo, del locale e le ricadute sul locale. E anche un altro aspetto che invece credo che sia un pochino più recente in questo, diciamo, in questa dicotomia non dicotomica tra il globale e il locale. Cioè, proprio quando il mondo si globalizzava, si universalizzava, che le idee universali iniziavano ad avere meno presa, no? Cioè, se pensiamo al modo in cui, no, adesso tutto il dibattito anche qua collegato alla guerra in Ucraina, il modo in cui il Global South, come dire, ci dice sì, vabbè, magari ci avete pure ragione, però non è la nostra guerra. E no, se ci pensate, è abbastanza sorprendente che proprio mentre il mondo si interconnette sempre di più, iniziano a prevalere molto di più di prima. Come dire, le idee kantiane erano molto più dominanti quando il mondo era meno universale, no? Meno universalizzato. Ecco, allora, tutto questo in realtà non deve andare, non andrà in una direzione o nell'altra. Sono contraddizioni che si contengono, ed è proprio dovuta a questa complessità che in qualche modo con cui dobbiamo convivere, ma soprattutto che dobbiamo comprendere, che credo che una pagina come quella con lo IAI e la Compagnia San Paolo sia di estremo valore. Grazie a tutti.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.